Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici è il titolo del nuovo libro di Daria Bignardi uscito per Einaudi. Intanto diamole il benvenuto qui ad Alice. Buon pomeriggio Daria Bignardi e ben trovata.
Buon pomeriggio a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, se fossimo stati alle invasioni barbariche avremmo detto signore e signori Daria Bignardi. Ho proprio riguardato oggi alcune puntate in vista della nostra chiacchierata. Daria Bignardi non ha nostalgia del suo programma sulla 7?
Oddio, adesso sembro antipatica a dire di no, però non è una gran nostalgia, perché si fa una gran fatica a fare televisione, però ecco, ho nostalgia delle persone che lavoravano con me, quello sì, perché la differenza tra scrivere libri e fare televisione è che quello della TV è un lavoro di gruppo, quindi mi mancano le persone che lavoravano con me, che poi erano anche amici, e avevo un gruppo bellissimo. Quello sì, perché invece quello dello scrivere è un lavoro solitario, si fa da soli e la solitudine, se da un lato fa sì che abbiamo il controllo totale su quello che facciamo, che scriviamo, però la solitudine è anche pesante, ci sono dei momenti che è più impegnativa che non stare con gli altri.
Certo, poi in questo programma lei ospitava insomma personaggi della politica, della cultura, della società, ma è anche vero che in molte occasioni si notava proprio che il suo era una sorta di, come dire, salotto molto accogliente. C'erano molte personalità o comunque, non so, penso ad Ornella Vanoni, per esempio, che è stata tra gli ospiti. Lei li accoglieva sempre in modo molto caloroso e calorosi erano anche gli ospiti nei suoi confronti.
Guardi, salotto non me l'ha mai detto nessuno, ma sto scherzando naturalmente. Anzi, mi dicevano, si figuri che erano terrorizzati quando venivano da me, non so perché, perché ero molto diretta. In realtà ha ragione lei, perché è vero che ero accogliente, io credo di essere accogliente, perché poi sono curiosa degli altri e mi interessano veramente le vite delle persone. In questo momento, ad esempio, vorrei invece che essere intervistata, farle io un'intervista, sapere tutto di lei, della sua vita, dei suoi genitori, e però vabbè, oggi invertiamo le parti e quindi rispondo io. Però certamente il calore c'è sempre stato, che è quello della curiosità e del piacere dell'incontro.
Veniamo adesso al libro. Abbiamo detto già prima il titolo ed il titolo è, in qualche modo io l'ho trovato molto curioso, perché di testi che ci raccontano, diciamo, di libri e romanzi che andrebbero letti almeno una volta nella vita, abbiamo parlato in diverse occasioni. Per esempio noi qui ad Alice abbiamo avuto ospite Sandra Petrignani qualche settimana fa e proprio lei ci ha parlato di scrittrice e di scrittori che ha amato e che l'hanno influenzata. Però ecco, il titolo del suo libro, quel suo Libri che mi hanno rovinato la vita, sembra quasi voler mettere in guardia i lettori e le lettrici. C'è una sorta di avviso ai naviganti?
No, non proprio. Io volevo parlare di un'altra cosa. Volevo parlare di quegli incontri indelebili, magari anche dolorosi, che però ci dicono qualcosa di importante di noi stessi. In realtà questo libro è nato veramente per caso, dato che io mi occupo di libri da sempre, ma perché davvero i libri sono stati, come racconto in questo lavoro, sono stati per me una famiglia, degli amici, un mondo che mi ha riguardato e mi riguarda profondamente, quasi addirittura visceralmente e in certi periodi della mia vita un po' compulsivamente. E una persona mi ha detto: ma perché appunto non scrivi dei tuoi libri del cuore? Io ho detto mai, perché intanto sono troppi. Però questa persona mi aveva detto: perché non scrivi qualcosa di molto personale sui tuoi libri del cuore? E io ho pensato: no, sui libri del cuore no, però qualcosa di molto personale su quei libri che magari mi hanno fatto del male, mi hanno sconvolto, mi hanno travolto. Questo sì, lo potrei fare. Facendolo mi sono molto lasciata guidare dall'istinto e dalle emozioni che i libri che mi venivano in mente come incontri travolgenti mi avevano lasciato, quindi li ho scelti con questo criterio, il criterio della forte emozione, e mi sono resa conto che in realtà tutti i libri più importanti sono libri che fanno male. Kafka diceva che un libro deve mordere, deve pungere, deve essere come un'ascia che rompe il ghiaccio. faccio, ed è proprio così. Questo è stato il filo rosso di tutto questo lavoro. Poi in realtà è un libro molto libero, perché io parto, entro ed esco dalle storie di libri, di autori, poi parlo molto anche di me, ma parlo anche dei problemi che ho mentre sto scrivendo, anche dei problemi rispetto alla scrittura, di 3 settimane in cui non riesco più a scrivere, allora cosa faccio, dove vado. È un lavoro molto libero che credo che però metta a fuoco diverse cose che evidentemente per me erano importanti, che era arrivato il momento che io mettessi a fuoco.
Ecco, lei diceva un libro molto personale, allora ripensando anche alle sue pubblicazioni precedenti, a partire da Non vi lascerò orfani, a Storia della mia ansia, per citarne soltanto alcuni, in verità tutti i suoi libri sono molto personali.
Sì, ha ragione, è vero. A cominciare dal primo, Non vi lascerò orfani, che era un libro che parlava soprattutto di mia madre, ma molto della mia famiglia, della mia infanzia, e in realtà anche gli altri, che erano romanzi, avevano molto a che fare con me. Ma insomma, io credo che chiunque scriva, chi più chi meno, attinge alle sue ossessioni e alla sua storia, naturalmente chi più chi meno, ma io non credo che ci sia chi riesce a scrivere di qualcosa che non lo riguarda. In realtà, anche se scriviamo sempre di noi, poi ci inventiamo e creiamo dei personaggi che possono, sì, attingere magari non a noi, ma a persone vicine o a persone che ci hanno colpito, storie che ci hanno colpito. Vargas Llosa diceva che il cervello di chi scrive è come una rete da pesca, nella quale rimangono impigliate tante cose: un foglio di giornale trovato in tram, una conversazione udita per strada, una scena che abbiamo visto al cinema, una cosa che abbiamo letto, una cosa che abbiamo visto, ascoltato. Però se tutte quelle cose rimangono impigliate proprio loro nel nostro cervello, vuol dire che ci riguardano, vuol dire che ci appartengano, vuol dire che rielaborarne e creare magari una storia con tutte queste cose ha a che fare con noi.
Lei diceva un libro molto libero, forse in questa libertà che lei trasmette, anche comunque che si percepisce proprio anche nella scrittura, nell'affrontare le varie tematiche, come lettore si ha forse la sensazione, almeno a me è capitato così, come se lei scrittrice si mettesse in questo testo particolarmente a nudo, come se ci fosse una scrittura senza filtri, senza intermediari, come se tutto passasse in modo molto diretto e fluido da chi scrive a chi legge.
È proprio così, ma per tanti motivi. Uno, credo che sia che è l'ottavo libro e più si scrive più si capisce che la scrittura deve essere spudorata, che lo scrittore non ha figli, non ha mariti, non ha amici, ma ha soltanto il lettore davanti a sé. Ma questo anche perché una volta che un'opera è compiuta, un testo elaborato, anche se dice cose che somigliano moltissimo, che magari sono identiche a cose veramente successe a me o che veramente penso io, una volta che sono elaborate e diventate una creazione, sono altro, diventano un'opera che è fuori da me e che non sono più io. È verissimo che è il mio libro più spudorato e più sincero.
Potremmo in verità dire subito a chi ci ascolta, svelare quelli che sono i libri che lei ha selezionato, insomma, di cui ha deciso di raccontare. Ma invece io ho pensato di leggere un breve incipit di uno di questi, lei sicuramente lo riconoscerà, e poi da qui appunto iniziare a raccontare uno di questi libri. Allora, inizia così. Al principio del 1880, nonostante un fondato dubbio sull'opportunità di perpetuare la razza che ha la sanzione del Signore, il biasimo degli uomini, Hedwig Folkwein, una viennese di grande vigore, di bellezza marziale, distesa su un letto a baldacchino di un cremisi pastoso e spettacolare, le ali biforcate della casa di Asburgo impresse sulla cortina, la trapunta, un involucro di raso su cui spiccava in spessi e bruniti filo d'oro lo stemma dei Folkwein, diede alla luce all'età di 45 anni un maschio, figlio unico, con 7 giorni di ritardo sulle previsioni del medico. Di cosa si tratta? Di quale libro stiamo parlando?
Questa è La foresta della notte di Juna Barnes, e già da questo incipit si capisce che lingua un po' pesante sia. Io infatti non mi spiego di come mi ha colpito così tanto quando l'ho letto da ragazza. In realtà me lo spiego benissimo, perché erano i temi di questo libro che mi avevano attratto e sconvolto. Era la prima volta che leggevo in maniera così evocativa di trasgressione, amori tormentati, amori tossici, politici, omosessualità. Juna Barnes è stata una scrittrice e una giornalista, lei era una bravissima giornalista americana che viveva tra New York e Parigi, è la prima che ha intervistato Joyce dopo l'Ulisse, addirittura Joyce le regalò la prima copia con tutte le sue note dell'Ulisse. Allora, stiamo parlando di quella generazione perduta, no? Degli anni 20, 30 e quindi di un mondo molto affascinante, molto intrigante, però ha sentito come la lingua sia un po' ridondante, infatti fu definita elisabettiana come ispirata agli scrittori addirittura del 600 o del 700, quindi ecco, prima ho parlato di libertà e di mistero, secondo me soprattutto nelle letture che facciamo da molto giovani non capiamo nemmeno bene perché un libro o l'altro ci rimangono così impressi, siano così indelebili, però evidentemente hanno qualcosa che ci parla profondamente di noi o di qualcosa che desideriamo, di qualcosa che abbiamo bisogno di conoscere per diventare noi stessi, per fare la nostra strada, e questo accadde a me con La foresta della notte.
Tra l'altro la prefazione l'ha curata Eliot e lui diceva: piacerà innanzitutto ai lettori di poesia, e lei è d'accordo su questo?
Beh, in un certo senso sì, perché è una lingua, un modo di scrivere molto personale sicuramente, non immediato, quasi ermetico. Ecco, in questo senso forse poetico.
Il bello del suo libro è che ci racconta delle sue letture, perché le amate, perché l'hanno fatta soffrire, ma poi ci racconta anche di personaggi particolari. Ad esempio, parlando proprio di questo romanzo, io ho trovato molto affascinante la descrizione del traduttore che lei fa, il racconto di Filippo Donini. Ecco, ci racconti un po' di quella foto che lo ritrae accanto a Marilyn Monroe.
Bellissima, perché Filippo Donini, del quale tra l'altro io non ho trovato traccia della morte, ma se fosse vivo avrebbe 110 anni. Comunque Filippo Donini è stato un grandissimo traduttore, ha tradotto opere molto importanti, è stato anche il direttore dell'Istituto di Cultura Italiana di New York. Quindi c'è, lo racconto, una foto meravigliosa che lo ritrae a New York in abito da sera all'istituto, tra Marilyn Monroe e Anna Magnani, che era un evento di una premiazione che aveva a che fare con queste attrici, e si figuri la meraviglia di questa foto e di tutto ciò che evoca. Filippo Donini quindi insomma è stato un grande intellettuale oltre che un grande traduttore.
Tra l'altro il racconto di questa fotografia e di questa occasione le fa fare anche una considerazione che ho trovato quanto mai viva e molto bella. Lei dice: chi ha detto che la letteratura non è una cosa viva?
Ma sì, l'ho pensato continuamente scrivendo questo libro, perché continuamente tracce del passato, autori magari del secolo scorso, si uniscono a storie che sono ancora estremamente vive. Questo libro di cui stiamo parlando, La foresta della notte, è un libro non tanto conosciuto, è considerato uno dei capolavori della letteratura queer, perché appunto nel 1936 parlava di amori lesbici, insomma non erano tante allora le opere letterarie che parlavano di questi temi. A me, ragazzina, quando lo lessi, questo libro non particolarmente noto evocò emozioni, mondi così vivi, importanti, quindi ecco, ho ragionato sulla forza della letteratura, che è veramente viva.
Ecco, potremmo anche dire che i libri in qualche modo l'hanno salvata, esagerando adesso naturalmente, perché pensando a come lei ci racconta nel libro gli inizi, insomma, delle sue letture, lei ha iniziato a leggere prestissimo e in qualche modo anche per salvarsi tra virgolette dell'ansia di sua madre, che magari non la faceva uscire come gli altri ragazzi, la teneva di più a casa, aveva sempre paura che potesse accaderle qualcosa. E poi di nuovo quando andava al liceo, lei ci racconta anche delle compagnie che frequentava e lei sempre leggeva, quindi in qualche modo i libri, oltre che naturalmente alimentare la sua curiosità e darle vita, anche come si diceva prima, alla fine la letteratura ci comunica così tanto, in qualche modo potremmo anche dire che l'hanno salvata?
Io ho passato moltissimi anni da molto giovane a leggere, è vero, e lo sanno anche i lettori di Non vi lascerò orfani, che la mamma era molto molto ansiosa, era un'ansia la sua ossessiva, fu diagnosticata, quindi la mamma finché ha potuto tenermi in casa con tutte le forze l'ha fatto, e in quegli anni in casa io ho letto. letto e devo dire mi sono molto divertita, ho provato delle emozioni fortissime. Sicuramente passare tanti anni, tante ore a leggere ha fatto di me quel che sono. Io nel libro mi chiedo anche, ma se invece la mamma mi avesse mandata a nuoto o a judo, sarei stata una persona diversa? Che persona sarei stata? Più serena, più equilibrata, e chi lo sa, però ognuno di noi ha un'identità che si forma, che si crea, che in parte si forma con le esperienze che si fanno, e poi naturalmente ci sono le figure familiari che determinano tanto di ciò che siamo, quindi anche nella formazione della nostra identità c'è un mistero. Nella mia i libri hanno contato moltissimo, ma perché sono stati una presenza fisica. Sì, devo molto alle letture che ho fatto, nel bene e nel male.
Lei si definisce nel libro una lettrice agonistica.
Sì, in realtà ero soprattutto compulsiva perché non riuscivo a stare senza leggere. Oggi no, un genitore al figlio sul divano che sta tutto il giorno sui social si preoccuperebbe moltissimo, lo manderebbe dallo psicologo, no?
Sì.
C'è un ragazzino che dalle 2 del pomeriggio alle 8 di sera se ne sta magari, che ne so, su TikTok o su Instagram, non un giorno, una settimana, ma 10 anni, come ho fatto io con i libri. E allora, insomma, mia madre non se ne preoccupava, anzi era contenta perché così non uscivo, non andavo sotto una macchina, secondo lei, o non prendevo freddo, non prendevo il mal di gola che mi avrebbe uccisa, e quindi insomma è andata così, ma è stato anche molto bello, è stato anche in un certo senso un privilegio, perché chi è che nella vita riesce mai ad avere 10 anni di vita per leggere? Certo, leggendo così tanto e così visceralmente, così compulsivamente, ho anche imparato a leggere molto velocemente, che non so quanto sia una cosa positiva, però ammetto che anche oggi, se devo leggere un libro molto lungo, riesco a leggerlo molto in fretta. Non so se sia una cosa positiva, ma può essere molto utile.
Senta, prima lei diceva, parlando del romanzo di Juna Barnes, che non è un romanzo così tanto conosciuto. Si potrebbe dire la stessa cosa anche dell'altro libro che l'ha influenzata profondamente, che tra l'altro ha letto prima di questo di Juna Barnes, ma io non voglio raccontare troppo. Ci sveli lei di quale libro si tratta e del suo autore.
Il primo incontro maledetto è stato proprio quello con uno scrittore russo che si chiama Sologub, e il libro si intitola Il demone meschino. Io lo lessi a 13 anni e mi spaventò moltissimo. Era una storia di un funzionario meschino, squallido, abietto, che faceva tutto per calcolo, una persona malvagia, ma di una malvagità assolutamente non affascinante, solo veramente squallida e meschina. E in tutto il libro c'è questo racconto del male, di tutto quello che ci può essere di brutto nell'animo umano, ma non è nemmeno un brutto eccessivo, è proprio un brutto, mi viene da dire, sfigato, che è la parola che meglio definisce quella cattiveria. E però per me fu la prima lettura di questo genere e mi affascinò moltissimo, perché a 13 anni scoprì l'esistenza del male e ne fui anche molto attratta, perché è un passaggio che facciamo tutti in qualche modo, perché nell'uomo e nel mondo c'è il bene e c'è il male, e dentro ognuno di noi dobbiamo solo metterlo a posto, metterlo da qualche parte, decidere cosa farne, però appartiene a ognuno di noi. Però quando si è piccoli non si sa, no? Si crede che bisogna essere buoni, stop, ecco perché ci dicono che dobbiamo essere buoni, e noi pensiamo che il male non abbia proprio cittadinanza, invece ce l'ha, e la prima volta che lo vedi ti spaventa, ma ti attira anche.
La prima cosa che mi sono chiesta è stata anche come ha incontrato questo libro, perché insomma, come dicevamo prima, non è un libro tanto conosciuto, quindi mi sono chiesta se era nella libreria, ad esempio, a casa dei suoi genitori, oppure ecco dove l'ha incontrato, se qualcuno gliene ha parlato.
Sì, era nella libreria di mia sorella, che probabilmente a sua volta lo aveva preso a mia madre, perché mia madre faceva la maestra però aveva fatto lingue e letterature russa e francese a Ca' Foscari, a Venezia, e quindi aveva studiato tutti gli autori classici russi e francesi, quindi in casa c'erano tutti quelli economici della Burgrigini che ancora si trovano, che costavano 10 lire, 15 lire, e c'erano tutti. In realtà quel demone meschino era un Garzantis, credo che fosse in casa perché la mamma probabilmente aveva dovuto studiarlo, aveva dovuto leggerlo, immagino che fosse in casa per quello.
In apertura del libro, dove di solito vanno le dediche, lei cita Virginia Woolf: se non vivessimo all'avventura, prendendo il toro per le corna e tremando sui precipizi, non saremmo mai depressi, senza dubbio, ma già saremmo appassiti, vecchi, rassegnati al destino. Ecco, lei più che il termine depressione in questo suo libro usa la parola malinconia.
Beh, perché cerco di maneggiare con attenzione il termine depressione, perché la depressione è una malattia, mentre invece c'è una predisposizione alla depressione, un chiamo malinconia, oppure un insomma, tutti abbiamo dei periodi di tristezza, dei momenti di tristezza, chi più chi meno, poi ci sono le persone più equilibrate, le persone più allegre o più luminose. Credo che però insomma tutti vadano un po' a periodi o abbiano conosciuto dei periodi di tristezza, di malinconia. Questo libro è anche una riflessione su ciò che è la tristezza e su quello che è la malinconia, su quello che può essere la depressione, anche attraverso i libri, le letture, la predilizione per tutto ciò che fa soffrire, che sia un libro, un autore, ma anche una persona, la parte di una città, un qualcosa di magari brutto, squallido, che esercita un fascino, come se soltanto nella tragedia la vita si mostrasse autentica. È sempre un passaggio, credo, che molti abbiamo avuto, magari qualcuno no, però si ha a che fare naturalmente anche con una cosa che chiamiamo umore, che chiamiamo anche così, insomma, il nostro modo di essere e la nostra inclinazione.
Riflettendoci, parlare di grande letteratura in realtà non si può non pensando alla malinconia, no? La parola malinconia mi ha fatto pensare ai Fiori del male di Baudelaire, mi ha fatto pensare a Leopardi, e la componente malinconica o comunque la componente anche tragica c'è nei grandi autori, nella grande letteratura, come giustamente lo diceva lei, come anche c'è nella vita.
Beh sì, insomma, è la famosa citazione di Tolstoi, no? Sulle famiglie felici e quelle infelici. L'infelicità e il dolore sono probabilmente più letterari, ecco, nella felicità forse c'è meno da raccontare. Insomma, stavo cercando mentre le parlavo una citazione, vediamo se la trovo, di Proust, che è molto bella. Marcel Proust scriveva: i dispiaceri sono servitori oscuri, detestati, contro cui si lotta, sotto il cui dominio si cade ogni giorno di più, servitori atroci, insostituibili e che per vie sotterranee ci conducono alla verità e alla morte. Lasciando stare la morte, la verità però è un tema piuttosto interessante, no? Sia per la nostra vita che per la letteratura. Oppure Rilke, no? Che diceva che i nostri dolori sono come draghi a guardia dei nostri sentimenti più nascosti, le nostre paure sono come draghi che stanno a guardia dei nostri tesori più nascosti. E quindi naturalmente tutto ciò che ci fa paura e tutto ciò anche che ci fa soffrire, però può nascondere la verità, è difficile rinunciare alla verità.
In apertura abbiamo parlato di poesia, lei cita una ballata che trovo meravigliosa di Oscar Wilde, La ballata del carcere, e non so se ha il libro sotto mano, potremmo magari proprio leggere qualche verso della ballata.
Allora, eccolo qua. In realtà era questa ballata che io poi scoprì vedendo un film che era Carel de Brest, che è l'ultimo film di Fassbinder. In questo film, che mi colpì moltissimo quando ero ragazza, Jean Moreau a un certo punto canta Each Man Kills the Things He Loves. È questa canzone che ha il testo della ballata del carcere di Oscar Wilde e dice così: ognuno uccide la cosa che ama, tutti lo devono sapere, c'è chi lo fa con uno sguardo e chi con le lusinghe, il codardo può farlo con un bacio, chi ha coraggio usa la spada, Molti uccidono l'amore da giovani, altri nella vecchiaia. C'è chi strangola con mani di lussuria e chi con quelle dell'oro. I più pietosi usano il coltello, perché i morti subito si freddano. C'è chi ama troppo poco e chi troppo a lungo. Certi vendono, altri comprano. C'è chi compie l'atto tra le lacrime e chi senza un sospiro, perché ciascuno uccide l'oggetto del suo amore, ma non tutti ne muoiono.
Insomma, fa venire qualche brivido per la profondità.
Sì, è molto bella. Figuriamoci cantata da Jean Moreau. Ecco, consiglio a tutti di cercarla. Si trova anche su YouTube, se uno non riesce a vedere tutto il film Carrel de Brest. Su YouTube c'è Jean Moreau che canta It's Making Things He Loves ed è una cosa meravigliosa. E come dice lei, fa venire parecchi brividi. Anche perché in realtà era dedicata a un uxorucida che Oscar Wilde aveva conosciuto in carcere, quindi un uomo che aveva ucciso sua moglie, quindi ancora più tenebrosa questa ballata.
Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici. Grazie Daria Bignardi per avercelo raccontato e per essere stata con noi oggi.
Grazie moltissimo a lei che mi ha letto e mi ha raccontato e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.